Modem.
Wave after wave of merciless evil, destroying kingdoms.
L'obiettivo, ragazzi, è arrivare primi, quindi sopravvivere a tutte le 98 persone che ci sono in questo. Lo prendo.
And extinction.
Porca vacca, che botta in testa! Boom!
Fisk's territory is ours now.
Not today.
Vabbè. Quanto casino!
Non ha forse sollevato un casino inenarrabile, ma le sue reazioni le ha scatenate. Buongiorno da Nicola Luende e da Paolo Dell'Oca, che ha realizzato la copertina sonora. Stiamo parlando di videogiochi e della decisione da parte della massima autorità mondiale nel settore della salute, ovvero l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di considerare la dipendenza da videogioco una malattia, una patologia. Siamo ancora sul piano delle bozze, questo va detto, ma l'attenzione è rivolta dall'OMS a questa nuova, forse per meglio dire recente, problematica sanitaria è indicativa comunque di qualcosa che inizia ad inquietare psicologi ed esperti di dipendenze. Ne parliamo oggi con alcuni ospiti che inizio a presentarvi. Sara Curolili, nome d'arte, giocatrice professionista e youtuber, ma poi più tardi ci spiegherà direttamente lei cosa si intende. Avremo con noi Stefano Maccarinelli, sviluppatore ticinese di videogiochi, ha fondato la Stelex Software, è membro della Swiss Game Developers Association, ovvero l'associazione svizzera che raggruppa gli sviluppatori, ed è anche collaboratore con Rete 3. Poi con noi anche Dario Gennari, psicologo responsabile nuove dipendenze di Ingrado, il centro di competenze specializzato nelle dipendenze, centro che tra l'altro offre anche consulenza, terapia e sostegno, ed è attivo anche nel campo della prevenzione. Lo spunto, dicevamo, di questa puntata è dato da una decisione dell'OMS. Sentiamoli allora. Andrea Netzer ha interpellato il suo portavoce Tariq Yazarevich.
Well, gaming disorder as it is defined in the draft document that's...
Questa patologia è definita nella bozza dell'undicesima revisione delle malattie e dei disturbi redatta dall'OMS come un disturbo comportamentale del giocatore attivo, sia in rete che offline. Questo disturbo si manifesta quando il gioco diventa compulsivo e prende il sopravvento sulla persona, che a questo punto trascura per un lungo periodo di tempo tutta una serie di altre attività quotidiane.
Lei mi spiegava che si tratta ancora di una bozza, quindi la ricerca non è ancora così avanzata su questo soggetto.
At this stage, this is a draft, and we expect...
A questo livello si tratta effettivamente di una bozza. Noi ci aspettiamo di pubblicare il documento definitivo in giugno, ma non credo che ci saranno dei cambiamenti, perché esiste un vasto consenso internazionale a livello della ricerca e della letteratura clinica sull'esistenza di questo disagio. La Società Psichiatrica Americana, del resto, aveva menzionato per la prima volta questo disturbo da videogioco già nel 2013.
Was included in the classification of mental and behavioral disorders of the American Psychiatric Association.
Questi casi che vengono segnalati a livello mondiale, ci sono delle regioni che sono più toccate dal fenomeno?
Well, we don't really have very precise empirical data.
Non disponiamo ancora di una banca dati precisa al riguardo, perché quello del videogioco compulsivo è un concetto relativamente nuovo. Ma ci sono dei segnali che ci giungono da diverse parti del mondo, dove esistono dei programmi di cura elaborati per le persone afflitte da questo disturbo. Ma c'è un punto che devo sottolineare. La patologia vera e propria riguarda potenzialmente solo un numero esiguo di giocatori. La maggioranza di coloro che utilizzano i videogiochi non ne soffrirà, anche se l'uso prolungato può provocare altri problemi di salute legati, ad esempio, alla vista, all'udito o o alla mancanza di attività fisica. Solo una minoranza, tuttavia, sviluppa un comportamento dipendente tale da compromettere una vita normale.
To impair their normal functioning.
Il portavoce dell'OMS Tariq Yazarevich. Buongiorno Dario Gennari.
Sì, buongiorno a tutti.
Partiamo dallo psicologo, da colui che si occupa di nuove dipendenze. Dunque, catalogare fra le patologie il disturbo da gioco, da videogioco in questo caso, se ne sentiva la necessità, è quasi un atto dovuto?
Allora, è da tempo che ci si aspettava anche questa posizione dell'OMS, che solitamente è parecchio prudente perché deve valutare vari aspetti, gli aspetti epidemiologici, la discussione scientifica che non è ancora, come dire, al punto finale, rimangono ancora un quesito forte dove ci si divide tra esperti e da una parte si sottolinea che è una patologia a sé, mentre altri dicono no, è un insieme di sintomatologie e dietro c'è qualcosa di più profondo, e su questo aspetto non si è ancora arrivata a una conclusione. A mio avviso la verità sta un po' in mezzo.
Un aspetto che comunque può essere piuttosto importante per quanto riguarda un'eventuale terapia o trattamento, o sbaglio?
Questo assolutamente, questo è un criterio importantissimo, perché a dipendenza del tipo di diagnosi poi è l'aspetto terapeutico di presa a carico ne consegue. È importante quello che è stato detto, la possibilità di sviluppare una vera e propria dipendenza riguarda una piccola parte, ci sono dei criteri ben precisi che vi posso elencare, sono l'utilizzo eccessivo, i sintomi di crisi d'astinenza, lo sviluppo della tolleranza, la perdita di controllo, la perdita di interesse per la vita in generale, i vari hobby, le relazioni, non interrompere il gioco pur vedendo che vi sono delle conseguenze negative molto importanti, iniziare a ingannare le persone di riferimento che mi circondano e una compromissione, una perdita importante rispetto alle relazioni legate, che so, al lavoro, alla scuola e via dicendo.
Quindi criteri numerosi, poi è sempre
ne
difficile.
Bastano 5, devo dire,
ne bastano 5.
Però devo dire 5 che devono permanere per almeno un anno. Quindi capite che rispetto a tutta questa sintomatologia è sicuramente una parte più esigua. Il problema è che spesso molti soggetti presentano una parte minima di questi, quindi non si può parlare di dipendenza, ma sicuramente di uso problematico.
Sì,
e qui la percentuale comincia a diventare un po' più importante.
Sì, poi stabilire effettivamente dove si situa il confine proprio fra quella che può essere una passione o un divertimento anche molto presente e una malattia, effettivamente è cosa tutt'altro che facile. Saluto anche Sara Curolili, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
L'abbiamo detto,
mi
questo...
sono sentita chiamata in causa sull'uso problematico.
Ah, ecco, perché si ritiene tale, cioè ritiene che il suo è un uso problematico?
Diciamo che ci passo tante ore, sì, ecco, non mi sento dipendente, però ci passo moltissime ore.
Cosa vuol dire? Quante ore?
Dalle 6 alle 10 ore tranquillamente.
Però questo è il suo, questo va detto, questo è anche diventato il suo lavoro, quindi come io posso passare 8 ore in ufficio, lei ne passa 6
esatto.
Comunque a lavorare, insomma.
Sì, sì, diciamo che prima quando era solamente un hobby, magari ecco, tornavo da lavoro e mi attaccavo subito al computer, ecco, quello per quello dicevo l'uso problematico, però sì, in questo momento è il mio lavoro e come una persona normale che fa un lavoro d'ufficio, io passo dalle 6 alle 10 ore al giorno attaccata ai videogiochi, ecco.
Poi ci spiegherà bene cosa fa concretamente durante queste 6-8 ore al giorno. Intanto le chiedo una prima reazione proprio di fronte a questa decisione dell'OMS, quindi di catalogare come potenziale malattia la dipendenza da videogioco. Come l'ha presa?
Sinceramente credo che fosse anche il momento, perché è da tanto tempo che ci sono persone che soffrono di dipendenza dai videogiochi. Io stessa penso di aver passato un periodo buio, insomma, prima che questo diventasse il mio lavoro, quindi sì, credo che un aiuto non sia male, ecco, cioè va riconosciuta come patologia.
Lei, quando ha vissuto questi momenti un po' bui, se ne rendeva conto oppure se ne è resa conto solo successivamente?
Sì. No, assolutamente sì, solo che diciamo che non ti interessa, ecco. Cioè magari mi chiudevo in casa a giocare ai videogiochi per ore e ore e ore, e non mi interessava appunto frequentare amicizie, non mi interessava praticamente uscire di casa, uscire dal mio mondo, e diciamo che lì diventa problematica la cosa, ecco. Poi piano piano è diventato appunto un lavoro e ho iniziato ad avere un più ampio spettro, diciamo, di hobby, e adesso faccio anche altre cose, ecco. Sì. Quindi diciamo che non ne sono più dipendente, ecco.
Sì. Buongiorno anche a Stefano Maccarinelli, sviluppatore ticinese di videogiochi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Chiedo anche a lei così innanzitutto una prima reazione su questa decisione dell'OMS. L'abbiamo detto, l'ha già anche sottolineato Dario Gennari, poi in realtà i malati sono comunque davvero una minoranza.
Esattamente, sì, l'ha detto benissimo lo psicologo, è stato anche detto appunto dal portavoce dell'OMS. Comunque non è mai facile parlare di videogiochi, questo perché ci sono ancora tanti, troppi pregiudizi attorno a questo media, che in Svizzera viene ancora considerato dai più come uno strano passatempo, se non addirittura additato come capro espiatorio ogni tanto per quello che riguarda, ad esempio, appena bambini o ragazzi mostrano comportamenti aggressivi. Beh, diciamo che non è una novità, in molti paesi la dipendenza dai videogiochi era già considerata una patologia da tempo ed era già oggetto di terapie, specialmente in quello che è il mercato asiatico. In questo caso però sono d'accordo con l'OMS, penso che il loro scopo, lo scopo degli operatori sanitari, sia stato semplicemente quello di riconoscere, cioè ufficializzare, che la dipendenza dai videogiochi può avere conseguenze molto serie anche per la salute, quindi sensibilizzare su questo. Questo naturalmente mi va benissimo e ci mancherebbe. L'unica cosa magari che ci terrei a dire è che secondo me non è lo strumento in sé il problema, ma è l'uso che se ne fa. Soprattutto appunto bisognerebbe naturalmente, come tutte le cose, parlarne con cognizione di causa. Vedo veramente molto spesso, proprio per i pregiudizi che dicevo prima, che la gente tende a generalizzare quella che magari che oggi è una realtà comunque sociale molto importante. La maggior parte degli adolescenti, dei ragazzi gioca, e quindi evitare di magari scambiare quella che è la semplice passione con la dipendenza. Sì. Quindi il videogioco di base non è un prodotto nocivo, anzi è proprio l'abuso che se ne fa il vero problema.
Certo, come spesso capita, come tutte le cose, esatto.
Bisogna trovare appunto il giusto equilibrio.
Lei parlava prima di regione asiatica, noi più tardi proprio faremo una capatina in Asia anche per capire un po' com'è la situazione. Dario Gennari, effettivamente non esiste il rischio di stigmatizzazione generalizzata, anche chi gioca ma lo fa in maniera comunque controllata rischia di diventare quasi un malato?
Ma allora, il rischio sicuramente c'è, più si fa informazione più questo rischio diminuisce, bisogna parlare alla popolazione, bisogna parlare soprattutto ai genitori e far capire come funziona. Qui ci sono comunque degli aspetti dove come consiglio è naturalmente rispetto ai genitori dare l'esempio, condividere gli spazi, capire cosa fa il figlio, naturalmente mettere degli aspetti protettivi, ci sono dei programmi specifici, qui parlo di internet più in generale, non certo. Solo sul gioco, stabilire delle regole, quindi dei tempi, dei momenti, e qui appunto non è il gioco ma è internet, e soprattutto pensando allo smartphone, di notte si spegne tutto e non si va col telefono vicino al comodino. Sicuramente l'aspetto di conoscenza, di sapere questi meccanismi. È chiaro che rispetto poi alla problematica ci sono le fasce d'età e naturalmente i minori o i giovani adulti sono in questo senso quelli che sono in una situazione più delicata. Devo dire che poi per capire se qualcosa non va ci sono delle cose molto concrete, per esempio per i ragazzi il rendimento scolastico. Se io gioco molte ore, non dormo di notte, naturalmente poi alla mattina dormo, certo. Il rendimento scolastico è scarso e quindi lo si vede chiaramente. Una cosa che però mi preme dire, non è solo una questione di tempo, di tempo dedicato. La youtuber prima diceva 6-7 ore, noi conosciamo ragazzi che giocano 14-15 ore al giorno, chiaramente lì siamo nell'ordine della patologia, però il criterio del tempo è importante, ma accanto c'è quello dell'isolamento sociale. Abbiamo ragazzi che giocano magari parecchie ore, come d'altronde la youtuber prima ci diceva, ma però continuano a avere delle buoni risultati scolastici o lavorativi, hanno delle relazioni, degli hobby, e quindi questo è molto meno preoccupante. Quando vediamo dei ragazzi, ma anche degli adulti, che oltre a dedicare molto tempo a questi strumenti, cominciano a ritirarsi socialmente. Questo è un criterio molto importante che diventa preoccupante poi.
Sara, lei si era isolata socialmente? A un certo punto c'era solo il computer,
sì.
E basta?
Sì, c'è stato un periodo in cui, quando ero più ragazzina, in cui praticamente sì, pensavo solo a quello, però per fortuna è durato poco. Diciamo che ora ho trasformato anche la mia passione in una cosa sociale, perché comunque la condivido con altre persone e grazie a questa adesso ho amici in tutto il mondo. Magari non ci vediamo spesso, ecco, perché è più un'amicizia via internet,
appunto,
però comunque io li sento tutti i giorni.
Mi consenta la domanda da...
Sì.
Da vecchio, diciamo così,
sì,
ma possiamo considerarli davvero amici, queste persone che frequenta?
Assolutamente sì, ci sono ragazzi e ragazze che ho conosciuto, di cui mi fido ciecamente, più di persone che ho conosciuto nella vita reale, assolutamente li considero miei amici.
Mi dica un po' adesso, appunto, in cosa consiste la sua attività quotidiana, quindi il suo lavoro proprio?
Io praticamente gestisco un canale di live streaming, un canale dove gioco ai videogiochi in diretta, quindi appena c'è una nuova uscita o comunque un gioco relativamente popolare o perché no anche di nicchia, lo porto sul canale, lo condivido con la mia community, con i miei ragazzi, e se ne discute insieme, si cerca anche di migliorare il gameplay insieme, appunto è anche... Secondo me c'è anche una bella condivisione dietro, ecco, anche per il discorso sociale che si parlava prima dell'isolamento.
Sono
molto meno isolata.
E questo le permette di vivere anche bene, insomma, immagino.
Sì.
Può darci qualche cifra, non so, visualizzazioni? Lei parlava della sua community, della sua comunità, quante sono?
Oddio, in realtà dipende dai giochi, perché ovviamente ci sono giochi più seguiti, giochi meno seguiti, però... Diciamo che su Twitch ho circa 70.000 persone che mi seguono, ovviamente non sempre contemporaneamente, anzi diciamo che sono 200-300 persone simultaneamente, circa 3.000 persone ogni giorno. Su YouTube ho circa 50.000 persone che mi seguono e anche lì più o meno... 2.000-3.000 persone ogni giorno mi seguono. Però è molto vario, dipende dal gioco, ecco.
Sì, dipende dal gioco e appunto vari giochi comunque,
non stiamo
parlando solo di un blockbuster, chiamiamolo così, di un gioco particolarmente famoso, ma vari giochi sono.
No, esatto, mi dedico al variety, quindi porto un po' di tutto, mi piacciono tutti i videogiochi, qualsiasi tipo di genere, quindi spazio.
Sì. Pensavo a Stefano Maccarinelli, al fatto che comunque ha un ruolo un po' diverso rispetto a Sara, nel senso che lei invece li crea proprio i giochi, fa comunque parte di questo grande settore che, come lei stesso sottolineava prima, è in piena espansione. Lo è anche davvero in Ticino e più in generale in Svizzera?
Beh, diciamo che in Ticino è ancora un mercato di nicchia, c'è tantissimo talento, però naturalmente le cifre sono ridotte rispetto al resto del mondo, ma diciamo che comunque a livello svizzero c'è una bellissima scena videoludica, si è fatto tanto in questi anni per creare una rete tra i vari sviluppatori e per dare anche un senso artistico e culturale al tutto, questo in tutte le regioni linguistiche. È vero che forse il polo centrale resta probabilmente Zurigo, questo grazie anche alla presenza della Zürcher Hochschule der Künste, che offre un corso di game design veramente ottimo e la possibilità di diverse collaborazioni con varie imprese del settore. Comunque la cosa importante da dire è che la Svizzera da qualche anno ha cominciato non solo a consumare, ma anche a produrre e influenzare a sua volta il mercato, e da questo punto di vista non abbiamo niente da invidiare a nessuno, cioè molti giochi prodotti in Svizzera hanno avuto riconoscimenti internazionali. Come dicevo, c'è tanto talento, c'è tantissimo potenziale, come in tutte le cose relativamente nuove, magari sia un po' fermi più che altro a livello politico. Sarebbe interessante in questo caso avere, non so, qualche agevolazione.
Dove, agevolazioni che esistono in altri paesi, comunque leggevo ad esempio del Canada, o sbaglio?
Esatto, sì, il Canada, siamo stati appunto qualche mese fa ospiti del consolato canadese proprio appunto a Zurigo per una interessante presentazione, e in Canada diciamo che dal 1997 che appunto lo Stato agevola le società produttrici di videogiochi, ed ora non a caso è proprio la nazione di riferimento in quest'ambito, quando invece appunto da noi è ancora considerato purtroppo ancora solo uno strano passatempo.
Vuol dire che insomma le autorità credono anche nell'investire in un settore di questo genere. Lei tra l'altro sta per buttare fuori, per rendere noto l'ultimo vostro prodotto, sbaglio?
Esatto, sì, un prodotto che abbiamo lavorato nel corso degli ultimi anni, che tra l'altro la cosa divertente è che proprio ieri Kuro Lili lo stava giocando in diretta con i suoi, ecco, seguaci.
Beh, allora possiamo chiedere immediatamente un giudizio di Sara Kuro Lili proprio su questo nuovo prodotto.
È stato un tuffo nel passato, perché era un'avventura 2D che sembrano le avventure che facevo da bambina, ecco, quindi è stato bello, un remember.
È stato bello. Dario Gennari, a me è venuta comunque spontanea anche una domanda, perché appunto sempre sul fronte psicologico, pensando a quello che è uno dei criteri o i vari criteri che poi definiscono una malattia oppure no, ho pensato, se uno sta davanti al computer 8-10-12 ore è tacciato, diciamo così, di essere malato. Uno che magari si esercita al pianoforte per lo stesso tempo, magari diciamo di no, oppure anche uno che è semplicemente ossessionato dal suo lavoro ed è un work alcoholics o qualcosa di questo genere. Dove sta la differenza?
Allora, forse in certi aspetti non ci sono differenze, infatti adesso parliamo del games, ma se parliamo di internet, la problematica è che internet è un vettore e nella modernità trasporta tutte delle attività che facevamo già senza internet, e qui c'è il gioco d'azzardo, la pornografia, gli acquisti compulsivi, le relazioni, pensiamo ai social media, e un workaholics è una persona che ha problemi. È chiaro che tra la passione e il diventare problematico c'è un confine, e per esempio uno dei criteri, prima il signor Macarinelli ha parlato di videoludico, quindi il piacere di fare qualcosa. Un criterio che non è un criterio diagnostico è quello per esempio della differenza che passa tra desiderio e compulsione. Nel desiderio l'attesa mi fa stare, come dire, mi eccita, è qualcosa di piacevole, mentre quando subentra la compulsione il tempo si annulla ed è un meccanismo automatico che scatta, e se non svolgo quel comportamento compulsivo sto male. Questo per esempio è un criterio che fa passare da una grandissima passione a qualcosa che diventa problematico.
Si parlava e si diceva della realtà asiatica. Do il benvenuto ad Antonia Cimine, giornalista freelance a Pechino, nostra collaboratrice. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Antonia, dunque è stato ventilato, insomma è l'Asia forse che conosce i maggiori problemi, soprattutto Giappone, Corea del Sud e Cina, tutti i paesi dove questa passione a volte può essere anche tracimata. Qual è un po' la situazione attuale?
Beh sì, l'Asia ha il più alto numero sia di utenti, quindi di giocatori di videogiochi, sia il più alto numero di dipendenti, di quelli veri e propri malati che hanno una vera e propria problematica con il troppo gioco, perché allo stesso tempo è anche il posto in cui si concentrano gli sviluppatori più grandi di videogiochi del mondo, e c'è un mercato che raggiunge delle dimensioni altissime anche per il numero della popolazione e della gente coinvolta. Sia in Giappone sia in Corea e soprattutto in Cina la dipendenza da videogiochi è una vera e propria emergenza. In Cina ci sono più di 20 milioni di drogati dei videogiochi. Queste sono cifre ufficiali che hanno fatto notare l'allarme anche del governo, che ha messo in piedi delle restrizioni per questo settore.
Appunto, mi sembra di capire che appunto, data questa emergenza sanitaria, le autorità dei vari paesi abbiano deciso di intervenire sul piano legislativo. Ci puoi spiegare in che maniera?
Certo, le azioni maggiori si sviluppano dal livello di restrizioni delle aree e degli spazi di gioco, più che una condizione del settore. Per esempio in Cina è ristretto il numero delle sale giochi dove i giovani possono ritrovarsi per giocare a questi videogiochi online. Non si possono aprire più sale giochi e gli orari di utenza sono ridotti. In Corea del Sud ugualmente i giovani al di sotto dei 16 anni per esempio non possono giocare ai videogiochi tra la mezzanotte e le 6 del mattino, perché queste sale giochi sono aperte un po' tutto il tempo, 24 ore su 24. In Giappone invece ci sono delle vere e proprie punizioni legislative, delle multe e delle sanzioni per il gioco d'azzardo, e i videogiochi con ricompense monetarie e con vincite sono classificati come dei veri e propri giochi d'azzardo. Quindi su questo piano c'è molta regolamentazione, ma dall'altro lato i governi devono fare i conti con i grandi sviluppatori di videogiochi che qui si concentrano, sia in Giappone, che è un po' il paese che ha inventato i videogiochi, sia in Cina, dove i gruppi come Alibaba o Tencent sono quelli che creano il maggior numero di videogiochi e che invadono il mercato asiatico, e sia anche in Corea, dove comunque c'è un vero e proprio star system legato ai videogiochi e alle star che fanno girare miliardi di dollari con pubblicità e promozioni di nuovi videogiochi.
Quindi c'è un peso economico anche non indifferente che le autorità non possono in qualche maniera trascurare. Antonio Cimini, abbiamo detto degli interventi legislativi, ci sono anche, e forse sono più avanti che da noi, anche degli interventi terapeutici di trattamento, dove ci sono degli autentici centri dove vengono ricoverate queste persone affette proprio da questo specifico problema, o sbaglio?
Sono i famosi famigerati centri di riabilitazione per i drogati di internet. Ne esistono moltissimi in Cina e molti anche in Corea. Quelli cinesi sono famigerati tecniche poco ortodosse che usano per curare questi addetti, questi drogati di internet. Bisogna ricordare che in Cina questi centri sono nati come centri militari, sono stati sviluppati dall'esercito per calmierare questo problema sociale e curano la malattia con elettroshock o con la disciplina militare, che ha fatto molto discutere a livello anche internazionale. In Corea del Sud anche lo Stato addirittura si fa carico della riabilitazione dei giovani, quelli più colpiti dalla malattia, e paga per le cure di questi giovani in questi centri di riabilitazione.
L'abbiamo detto, comunque è un settore in piena espansione, lo è a maggior ragione proprio in Asia. Si parla addirittura di introdurlo come disciplina sportiva alle Olimpiadi, perlomeno è previsto così anche in una sorta di test in Asia proprio.
Certo, inizierà da qui la vera e propria inclusione di questo dei videogiochi come sport ai prossimi giochi asiatici che si terranno in Cina nel 2022. I giochi asiatici sono l'equivalente in Asia delle Olimpiadi, una piccola versione delle Olimpiadi, ed è il successo proprio di una federazione internazionale di e-sport, che è quella che fa lobby e promozione per i videogiochi e per l'inclusione dei videogiochi come sport olimpico. E questa è un'organizzazione che è basata in Corea del Sud ed è finanziata soprattutto da Alibaba, il colosso cinese dell'high tech e dei videogiochi, che lo scorso anno, a gennaio, ha anche sponsorizzato il primo World Economic Sports Game, la prima competizione internazionale di videogiochi qui in Cina, in cui sono accorsi 60.000 giocatori da 120 paesi di tutto il mondo, che insomma danno la misura dell'estensione dei videogiochi come sport, quello che loro chiamano sport.
Grazie Antonio Cimini per queste precisazioni, per queste interessanti precisazioni. Io leggevo ieri ad esempio che era la finale dei campionati mondiali di League of Legends, che è il gioco forse più famoso attualmente, a Pechino 80.000 persone allo stadio e oltre 60 milioni di persone a seguirlo da casa via televisione oppure via internet. Dunque, l'abbiamo detto, è un settore in piena espansione. Dario Gennari, pensando a quanto ci ha dipinto Antonia Cimini dall'Asia, parlando anche di emergenza sanitaria, cosa le viene alla mente?
Ma due considerazioni, anzi una prima più una battuta rispetto allo sport, che diventa uno sport, a me non è che tocca particolarmente, però la battuta è lo sport ha un bel po' di problemi rispetto doping, rispetto pratiche che vanno verso la dipendenza, quindi sarebbe in buona compagnia. Rispetto a quello che avviene nell'est asiatico, bisogna essere cauti, nel senso che lì ci sono delle situazioni veramente estreme, e anche poi gli interventi di tipo statale, per esempio questi centri in Cina che un po' conosco, sono delle cose estreme, assolutamente non praticabili qua da noi. E soprattutto la cosa che a me preme è sottolineare che queste, come dire, queste realtà ci sembrano così lontane, così estreme, e che ci portano a dire no, è una cosa che non ci tocca. Bisogna fare un po' attenzione, sembra una cosa così lontana, e quindi c'è il rischio che in altre latitudini poi si sottovaluta il problema, perché viene vista come qualcosa e questo è quello che un po' avviene rispetto a altre dipendenze. Pensiamo alle sostanze, non esiste più o esiste molto meno rispetto al passato l'eroinomane che sta sotto i ponti. L'eroina viene consumata in altre maniere, in maniere un po' più subdole, che come dire, che si nascondono nelle pieghe del nostro comportamento quotidiano, e che quindi è più difficile individuare, e questo adesso con le dovute differenze, questo può valere anche rispetto alle problematiche rispetto a internet e rispetto al gioco. Okay. E quindi bisogna fare un po' attenzione rispetto a queste situazioni estreme, che poi le viviamo come qualcosa di molto lontano che non ci toccheranno mai.
Curo Lili, le chiedo due cose. Da una parte una prima reazione a quanto sentito sulla realtà asiatica, e la seconda su quanto diceva lo psicologo Dario Gennari, cioè se non c'è il rischio effettivamente che si sottovaluti un po' la portata anche di una certa problematica.
Beh, per quanto riguarda comunque gli asiatici in generale, è anche un discorso di cultura che comunque va preso in considerazione, molto diversa dalla nostra. Secondo me siamo molto meno a rischio di loro, però sì, comunque non va sottovalutato il problema, perché specialmente magari nei ragazzini è facile isolarsi, e si parla proprio di, secondo me, rischio è l'isolamento più che una vera e propria dipendenza, perché comunque bisogna avere la fortuna, insomma, di coltivare anche altri hobby e di poterlo fare, di potersi permettere di coltivare altri hobby. Quello è molto importante per non cadere nella dipendenza.
Ma
ecco,
questo lei lo dice all'interno della sua community, è un consiglio che può dare?
Sì. Sì, sì, io lo dico sempre ai ragazzi, anche comunque di cercare di coltivare altri hobby. Cerco di promuovere un pochino anche la lettura, dato che comunque sono appassionata anche di libri. Quindi sì, assolutamente. È importantissimo per non concentrare tutta la propria vita solo lì, perché comunque è facile farlo, dato che è come vivere in un mondo alternativo. Cioè, bisogna imparare a distinguere la realtà da quello che è il videogioco.
Stefano Macarinelli, lei appunto prima ci raccontava della sua esperienza in Canada, immagino che un'esperienza anche in Corea del Sud la farebbe, proprio perché comunque è un po' la patria anche degli sviluppatori. Come reagisce a quanto sentito dalla collega Cimini?
Sì, più che degli sviluppatori, magari del movimento degli e-sports, perché i sudcoreani veramente sono i campioni del mondo in questo ambito. Comunque, ripensando un po' al tutto, effettivamente probabilmente è un po' una patologia figlia dei nostri tempi, è un po' una conseguenza nel modo di vivere del giorno d'oggi. Pensiamo ad esempio ai telefonini sempre in tasca, questo ad esempio non ci sono più i tempi morti, non so, la fermata del bus, in bagno, eccetera, c'è sempre il tempo di giochicchiare. Diceva appunto il benissimo dottor Gennari di queste nuove dipendenze, internet, social media, smartphone, eccetera. Probabilmente si vuole tutto subito, si cercano, non so, gratificazioni immediate. Questo naturalmente porta ad un uso veramente compulsivo del mezzo. Ad esempio nei videogiochi ci sono subito dei premi, dei riconoscimenti all'interno dello stesso. Ed è anche un posto magari dove è vero che ci si isola, però magari si tende un po' alla fuga della realtà, un posto in cui si sta meglio, ci si sente apprezzati rapidamente. Naturalmente sì, tutto questo porta poi magari ad un abuso. Però naturalmente bisogna essere anche consapevoli che è soprattutto un business, cioè lo scopo è proprio quello di coinvolgere sempre di più i giocatori, si cerca di dare loro sempre più pretesti per restare all'interno del gioco, per continuare a giocarci. Appunto, l'evoluzione tecnologica ha aiutato tantissimo gli sviluppatori in questo senso, hanno raggiunto un livello di immersione tale veramente da esserne risucchiati, poi naturalmente poi... quello che è l'altro lato della medaglia è che si è talmente tanto coinvolti che non ci si rende poi conto magari del tempo che passa o di sacrificare anche il resto della vita in questo.
Di elementi credo che oggi ne siano usciti non pochi. La nostra partita finisce qui, sono le 8:56, per cui dobbiamo chiudere. Vi ricordo solo che se vi interessa sul tema c'è anche un recente documentario del collega Patrick Sörgel che è appena stato passato all'interno di Storie lo scorso ottobre. Il titolo è Videogiocatori nati e qui ci si può fare davvero un'idea di quello che è il mondo attuale dei videogiochi. Grazie ai nostri ospiti, noi torniamo domani, che è venerdì, alle 8:20 su Rete 1. Buona giornata a tutti.